Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Abbiamo la iena e la volpe, la iena e the fox.
Buon pomeriggio.
Ciao Marco,
Stefano,
buon pomeriggio a tutti, buon Maracanà a tutti, soprattutto Marco, eccoci qua, partiamo questo...
Sei pronto? Partiamo... Siamo praticamente no, domani, poi la giornata venerdì...
Non se ne poteva più di questa sosa, queste nazionali, queste cose, questi contenuti... No.
Ma adesso... ti eri stufato,
No, però insomma le soste non è che no...
Avranno fatto bene o male? A chi avranno fatto bene questa sosta? Facciamo questa cosa così al volo, così classica che si fa al rientro. A chi ha fatto bene la sosta? A chi farà male la sosta? Caro Stefano Impallomeni.
Farà bene a chi avrà giocatori belli, freschi, pronti per giocare, disponibili e non con abbacciacchi vari. Adesso non so non quantificare quanti infortuni ci sono stati nelle rispettive nelle top six, nei migliori sei
del campionato. Un po' di acciacchi ci sono, no? C'è chi ha fatto... che ha subito un po' di più.
Çalhanoğlu
non giocherà contro il Verona, sarà disponibile per il Lipsia. Questo
poi dice Tavares che
pizzirino più per quella coppa la stanno facendo da miretta. Tavares fermo,
probabilmente Tavares fermo, poi Vlahović che si è fermato. Napoli c'è tutto.
No, Napoli ha recuperato,
Fiorentina pure.
Milan mi sembra che ha recuperato pure Gabbia.
Questo è un bel recupero.
Quindi vedi. Però così, visto il ritmo che c'era, chi potrebbe aver fatto bene o male questa sosta?
Non lo so, ma...
Non c'hai idea?
Secondo me però vedremo delle sorprese. Qualcuna è impensabile. Ecco, secondo me faccio questo tipo di previsione. Poi magari la toppo anche.
Vabbè, che tempo ha tanto.
No, di quelle inseguitrici, secondo me qualcuno si fe... Insomma, non le vinco tutte
e quattro.
Vincono tutte e quattro.
No, non vincono tutte. Vabbè. Vediamo un po' se ha fatto bene o male la sosta anche ai nostri amici. Al direttore Fabio Ravezzani. Fabio,
direttore, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Ciao ragazzi, buongiorno a tutti.
Dalla voce mi sembra che la sosta ti ha fatto bene a te, Fabio.
Sono andato un po' in vacanza. Meritate vacanza.
Grande. Allora, con noi c'è anche Paolo Pacchioni, RTL. Ciao Paolo, ben trovato.
Paolo. Buon pomeriggio, c'ho la voce squillante ma non l'ho fatta io la sosta.
Non l'hai fatta tu hai proseguito, vabbè insomma voglio dire. Però quando magari c'è il campionato ci sono meno pressioni o no, mi sbaglio Paolo?
Sì assolutamente.
Questo bisogna dirlo. No, provammo così a buttarla un po' lì con Stefano prima, chi avrà fatto bene o male questa sosta, anche perché insomma un po' di infortuni ci sono stati Fabio, e quindi qualche squadra dovrà fare a meno di un po' di giocatori importanti e poi inizia un ciclo molto lungo di impegni.
Sì è vero, la Juventus è devastata dagli infortuni, manca Bremer, mancherà sempre, non c'è Vlahović, c'è questo misterioso malanno di Nico Gonzalez, insomma Cabal che si è disintegrato. Però sai, la grande squadra che ha dei grandi obiettivi e che ha dei grandi giocatori deve essere anche capace di sopperire a questo. Milan ha vinto uno scudetto perdendo giocatori importanti 3 anni fa. Quindi sarà certo, ecco, se tu mi fai la domanda a chi ha fatto bene o male la sosta, visto che ci sarà la sfida tra Milan e Juventus, ha fatto molto male alla Juve e abbastanza per me. Poi staremo a vedere che succederà.
Sì, però sono d'accordo con quello che hai detto io inizialmente, voglio sentire anche Paolo e Stefano. Lui dice una grande squadra deve anche saper far fronte a queste situazioni, perché poi se tu hai dei giocatori importanti è chiaro che vengono convocati in nazionale perché sono forti e quindi questo potrebbe portare una serie di problematiche. Paolo?
Sì, sicuramente, insomma, avere giocatori forti significa spremerli un pochino di più, però un conto è dover andare in Argentina, fare una partita e tornare. Sì, sei stanco, però sei integro.
Certo.
Per la Juventus il problema è diverso, perché ci sono giocatori chiave che hanno davanti a loro assenze che dureranno mesi. E come abbiamo detto anche altre volte, c'è una Juve prima dell'infortunio di Bremer e una Juve dopo l'infortunio di Bremer. E se consideriamo che al di là del difensore brasiliano poi sono venuti a mancare tutta un'altra serie di altri giocatori, è chiaro che Thiago Motta, per quanto bravo, per quanto sia giusto il discorso che insomma una grande squadra deve sapere andare oltre le assenze e le difficoltà, però quando le assenze cominciano a essere 3 o 4 contemporanee in parti nevralgiche del campo si fa fatica. Quindi sicuramente alla Juventus questo periodo sta dicendo male. Se poi andiamo ad allargare il discorso anche sulla spremitura dei giocatori, allora mi sembra, numeri alla mano, che l'Inter sia la squadra che ha dato più giocatori alle nazionali in questa sosta e anche giocatori che hanno giocato molto, perché per esempio in nazionale, non sbaglio, Di Marco ha fatto 180 minuti tra Belgio e Francia e forse anche qualcun altro, quindi comunque sicuramente Simone Inzaghi avrà dei giocatori un pochino sballottati. Poi Lautaro ha segnato questo gran gol, ha raggiunto Maradona soltanto numericamente, non voglio bestemmiare ovviamente, cioè, per quanto riguarda i gol in nazionale, e magari avrà la carica emotiva per superare quel momento di appannamento dal quale in realtà non mi sembra essersi mai tanto ripreso. Lui non segnava da tanto tempo, segnò a Udine, credo verso fine settembre, e lì si disse, ecco, di solito l'attaccante quando si sblocca poi da lì in poi riesce a decollare. In realtà si è sbloccato perché poi qualche gol lo ha fatto, ha segnato col Venezia, ha segnato contro la Roma, ha segnato in Champions contro la Stella Rossa, però mi sembra di poter dire che non sia ancora tornato il vero Lautaro e l'Inter ne ha bisogno.
Ecco Stefano, vengo da te perché lancia poi un tema Paolo, no? Sì. Questa di Lautaro, questa un po' duble fase, in nazionale segna, invece l'Inter un po' meno, però già qualche tempo fa erano successe queste cose, cioè Lautaro non è la prima volta che un po' si ferma, poi riparte, eccetera, no?
Però un giocatore fondamentale per l'Inter, Marco. Sia lui che Thuram, che io credo che poi dai loro gol, dalle loro prestazioni, diciamo così, perché stanno giocando anche al di sotto del loro standard e l'Inter ne sta risentendo, insomma, poi alla fine facciamo tutto il discorso sui sistemi di gioco, sui cambiamenti, sulle variazioni, sulle invenzioni da parte degli allenatori, ma poi i campionati li vincono, insomma, questi giocatori qua che trascinano il gruppo, e Lautaro è indubbiamente un calciatore straordinario, però sta facendo, insomma, non male, però non all'altezza della situazione, perché secondo me è anche un po' stanco, deve calibrare un pochino, deve perfezionare la sua condizione, no? Ma magari in Argentina, sai, ti ritrovi lì.
Ma magari i sostituti non sono stati proprio, cioè io da Taremi per esempio mi aspettavo un impatto maggiore, no?
Ma infatti non hai i titolari che stanno facendo, dopo, alla fine c'è lui e Faville, e poi Taremi e Zielinski in clamoroso ritardo. Cioè io non ho mai visto magari un approfondimento sul rendimento di questi due calciatori. Io mi aspettavo molto di più. Io direi la verità, ti ricordi a luglio?
Noi Taremi, tu mi ricordo che
Taremi e Zielinski pensavo che potessero
elogiavi proprio l'acquisto di Taremi, no? Invece
siamo quasi al foglio bianco adesso. Sto esagerando, però siamo lì vicino.
Fabio, sei d'accordo anche tu? Cioè, ti aspettavi anche tu un rendimento diverso da Taremi e quindi tutto sulle spalle di Lautaro anche per questo? Oppure Inzaghi comunque si appoggia sempre unicamente a lui, a prescindere da Taremi?
Guarda, secondo me la forza dell'Inter è data dal fatto che sta lì, malgrado Lautaro non abbia performato come era logico attendersi, è lecito. Cioè l'Inter, se ci pensi bene, sta giocando alla grande senza Lautaro, sta ottenendo grandi risultati senza Lautaro o con poco Lautaro. Quando Lautaro si sbloccherà ti cambia la vita, perché è sicuramente l'attaccante più forte del campionato italiano. Quindi siamo quasi arrivati a fine novembre, Lautaro nell'Inter ha fatto pochissimo, il mio amico Biasin si è esaltato giustamente da buon interista per il gol che ha fatto con l'Argentina, ma chi se ne frega, no?
Beh, sì.
Per punto di vista dell'Inter dice non farlo con l'Argentina, però non è vero. No, quindi la grande forza dell'Inter è questa qui, che è lì senza aver avuto bisogno del suo giocatore più forte. Poi sai, sugli altri due, il discorso di Stefano è giusto, però... sai, quando tu vai a giocare in una squadra in cui sei l'alternativa dei grandissimi calciatori e rischi poi di fallire a prescindere, cioè quando fai giocare Zielinski, quando proprio non puoi far giocare i tre titolari, considerando che poi la prima riserva è Frattesi, Taremi, è lo stesso discorso di Arnautovic, no? Cioè Arnautovic sembra un pippone, Correa un super pippone, Taremi un inespresso, e ho capito, però questi hanno davanti due che sono due monumenti. Lautaro di sicuro, Thuram lo sta diventando, dice segna poco, ma questi giocatori qui, poi figurati, entrano in una squadra nuova, addirittura in un campionato nuovo, avrebbero bisogno di essere impiegati, di trovare fiducia, di continuare a giocare, e come fai a farli giocare quando hai due così forti davanti? Ecco che diventano un problema per tutti. Frattesi stesso, se vuoi, è una delusione per certi versi, ma perché davanti a Mkhitaryan che non molla avanti, no? Ecco. Quindi oggi andare a fare la riserva nell'Inter significa, secondo me, partire dal presupposto che starai male.
Però Fabio, perdonami, adesso non lo so, mi vengono in mente alcune partite risolte oppure giocate abbastanza bene da Sanchez, da Arnautovic lo scorso anno, no? E qui non, guarda, non vedo un apporto.
Arnautovic, no, Arnautovic l'anno scorso è arrivato pensando che potesse essere qualcosa di più di un'alternativa a Thuram. E invece, per supposto, qui a Milano è considerato.
Ah, sì, forse Thuram non era partito per essere titolare, no? O mi sbaglio?
Alla pari. Però poi Thuram ha dimostrato di essere un attaccante eccellente. Sì. E Arnautovic ha avuto anche dei problemi fisici, ci mancherebbe. Sì. Però è evidente che nella concorrenza non fai mai giocare Arnautovic, anche l'anno scorso facevi giocare Thuram.
Però entrava in maniera diversa, ecco, questo volevo specificare, Fabio. Lo scorso anno lo vedevo un pochino più agonisticamente, no? Preso, coinvolto, reattivo.
Credo che patisca anche un po' l'ambiente. Cioè, San Siro, Arnautovic non viene considerato, non lo sopportano tanto e conseguentemente credo che lui abbia anche dei problemi di questo tipo.
Forse Paolo voleva aggiungere una cosa, Paolo?
Per dire che l'anno scorso era più facile far bella figura inserendosi in una macchina che girava in modo perfetto.
Senza dubbio.
Quest'anno certo. Invece a volte sono chiamati a intervenire già nel momento in cui c'è una difficoltà, perché se entra una riserva vuol dire che il titolare non è andato alla grande, magari non è sbloccato la partita, le pressioni si sentono di più, la squadra comunque è meno brillante dell'anno scorso, perché comunque l'anno scorso subiva di meno e segnava di più, molto banalmente, e quindi quest'anno fare bella figura da subentrati è più difficile.
Sentite, c'è un quesito che ci pone un ascoltatore che voglio sentire come rispondete voi. Dice: vi faccio tre nomi di allenatori, il nostro amico al 331-8200-213, italiano, Allegri e Thiago Motta. Cosa hanno in comune? Tutti hanno allenato Vlahovic, ma solo uno l'ha fatto rendere al massimo. È italiano, che non a caso esprime il calcio più propositivo e giochista, Federico. È questo il problema di Vlahovic? Come rispondete al...
Allegri ce l'ha avuto un anno e mezzo, sì. Motta tre mesi. Italiano 6 mesi.
Sì.
Non lo so, secondo me non si possono fare raffronti, se non dire che nonostante le cifre siano diverse, naturalmente, perché sì. A Firenze andò via dopo aver segnato 17 reti. Andò via
sì,
a gennaio.
L'ultima stagione. 38 gol in un anno e mezzo.
Uno sproposito, qualcosa di straordinario. Ha una media di un gol ogni due partite, giusto? No.
Aveva fatto meglio, scusa per rispondere al nostro amico, aveva fatto meglio con degli allenatori non giochisti, Iachini e Prandelli.
Come no? Certo.
Che facevano 3-5-2, aveva fatto
21 gol. Cambiando due allenatori. Poi 6 mesi con Italiano, 17 gol, quindi 38 gol.
Quindi non è il problema l'allenatore.
Io credo, allora voglio dire, su Vlahovic ormai è diventato un
argomento divisivo. Sai che ormai è il bersaglio.
Ormai è diventato un argomento divisivo e allora io ci metterei un punto. Cioè, nel senso, se noi vogliamo discutere, Vlahovic è un giocatore che lega il calcio, è il gioco, è il centravanti, diciamo, ideale di Thiago Motta? No, si potrebbe dire no. Sa segnare, sa fare i gol, sa fare il proprio mestiere? Sì! Punto.
Poi fate voi, tirate voi le conclusioni. Ravezzani?
Io direi un sì meno convinto sul sa fare gol. Sì. No, anche perché diciamo Biagio ormai da anni ha una media di gol ogni 140, 150, 170, che è dignitosissimo, Però non è quello per cui è stato ingaggiato, per quanto viene pagato. E poi io direi anche che questa storia che è tutta colpa degli allenatori se gli attaccanti non segnano, va benissimo per i procuratori degli allenatori, però un attaccante i gol li deve fare a prescindere. Sono d'accordo che se poi c'è Italiano che li manda tutti avanti avrai più opportunità. Per inciso, leggevo nelle statistiche, per esempio l'anno scorso, che il numero di tiri a rete di Vlahovic, di conclusioni a rete, era superiore a media partita di quelle in cui aveva fatto registrare nella Fiorentina. Quindi la realtà di Vlahovic è quel sì, no? Non è uno che lega il gioco, non è uno che si trascina la squadra, è uno che quando vede i compagni che hanno il pallone parte testa bassa, anzi testa rivolta verso il compagno per essere lanciato a rete, perché questo suo gli piace giocare così in velocità, non è statico tutt'altro, ma non gioca per la squadra, sbaglia dei gol relativamente facili e lì non c'è allenatore che conti, ed è un buon attaccante, secondo me, a volte anche ottimo, non è un fuoriclasse, tutto lì. Credo che l'ultimo gol in nazionale di Vlahovic, se voglio fare il processo anche agli allenatori della Serbia, risalga a marzo del 23, qualcosa del genere, insomma.
Cioè praticamente dice pure se non ti fa correre, non ti fa fare il lavoro difensivo, però non segni. Cioè questo è un po' il concetto, no? Visto che lui ha detto, no?
Beh, lui ha detto una cosa, secondo me forse anche in maniera un po' ingenua. Per quello che a me non è piaciuto di quella dichiarazione è che è trovare scuse. No, cioè lui ha 25 anni, mi sembra giovane. Sì. Se 25 anni non fai gol, non è che devi dire no, ma la colpa è del gioco, del reattore. Ogni tanto dovresti anche dire: beh, sì, devo essere più attento, devo essere più spietato in zona gol. Per esempio, Ibrahimovic alla sua età non faceva tanti gol, aveva un po' il suo difetto. Mm. Però si è impegnato ed è diventato un po' di classe. Ecco, se lui invece dice no, la colpa è dell'allenatore, non è un buon approccio.
Facchioni?
Totalmente d'accordo con Fabio Ravezzani, cosa c'entra un allenatore se un giocatore solo davanti al portiere tira e prende il palo, lì l'allenatore può farci poco. Poi certo, se tu hai una squadra che produce tanto davanti, questa cosa può aiutare. Però insomma, i grandi attaccanti sono anche quelli che sfruttano le poche occasioni che gli si presentano. E quindi insomma, da questo punto di vista, Vlahović è un buon attaccante, sicuramente non è uno che ti cambia i campionati da solo.
Però sapete, io sono un po' dell'idea che poi, cioè, ti può aiutare molto il modo di come giochi. Cioè, ieri parlavamo di Dobbik con Stefano, no? Se voi vedevate Dobbik l'anno scorso con il Girona, ha fatto un sacco di gol, ma giustamente molti erano proprio appoggio al pallone dentro perché arrivava, e quindi devi fare proprio il gol quasi a, dice, se non metti dentro questo cambia mestiere.
Sì,
cioè, io credo che aiuta molto anche questo. Poi per carità non è l'unica spiegazione, e sono d'accordo con Fabio, però
Marco, sono d'accordo, però se io da un attaccante di primissima caratura voglio anche i gol difficili, cioè per fare i gol facili va bene anche quello che fa l'appoggino dopo che la squadra l'ho accompagnato in porta, appunto perché magari non ho una squadra che arriva in porta con il pallone, ho bisogno di un centravanti che i gol un po' se li inventa.
No, qualcuno ci scrive: Vlahović si lamenta cosa avrebbe dovuto dire Icardi quando faceva caterve di gol con Medel, Guarin e compagnia cantante.
Ci sta.
Questo ci sta,
ma certo. È quello che manca a questa gente qui, scusatemi, è il senso della misura. Cioè, se io prendo 11 milioni di euro l'anno e non rendo proporzionalmente, non mi metto a picconare all'interno della squadra l'allenatore, il problema è questo, eccetera. Cioè, lui è strapagato, e per essere strapagato deve fare strabene. Se fa solo benino, deve pensare, devo fare meglio. È una cosa che voglio dire anche eticamente discutibile, no? Questo pianisteo, non solo di Vlahović, ma lui è stato più clamoroso perché il calciatore, ricordiamolo, più pagato della Serie A.
Però non è colpa sua, Fabio, perdonami. Io su questa cosa sono poco d'accordo, nel senso, non è colpa di Vlahović che è pagato così tanto. Cioè, evidentemente la valutazione che è stata fatta in quel momento è alta, ma non è colpa sua. Questo dico, cioè lui che colpa
un debito di
ma mica è Superman, però Fabio, esatto. Perdonami, lui si porta dietro questo cartellino di 80 esatto, milioni, questi 11 milioni
e questi 11
l'anno
milioni
che gli
l'anno.
Hanno dato,
però
se
l'hanno
avessero dati pure a noi, cioè,
è un onere, non è un debito, è un onere.
Però tu voglio dire, allora, uno che segna, sto contando 83 gol ha fatto nei 4 anni di Italia, ha segnato poco meno di Lautaro Martinez. Però sembra che lui sia il problema, il male di tutti i mali della Juventus. Cioè, io farei un attimo un po', no? C'è una media di un gol ogni due partite, anche in nazionale, 32 presenze e 13 gol. A Firenze, guarda, ti porti i dati, 44 gol in 98 partite, 87 gol con la maglia della, 87 partite con la maglia della Juventus, 39 gol. Se fai diviso per un gol ogni due partite, no? Quindi questo sa fare gol o no? Poi sono d'accordo con te, non sarà un fenomeno, no, non sarà un fuoriclasse, però possiamo dire che tra i migliori cinque giovani, no, tra i primi cinque giovani d'Europa, cioè dopo Haaland, Gyökeres, altri, insomma, il sesto attaccante d'Europa, tra i migliori della sua età. Poi sono d'accordo con te, non sarà un fuoriclasse, però ha sbagliato,
no,
forse quell'uscita
lì. Non vi seguo.
No, no, ma
vabbè, ma non ti devi arrabbiare. Noi siamo contenti che ci sia anche una che non ci segui, anzi, soprattutto noi spieghiamo questo.
No, cioè, nel senso, il ragionamento, i soldi gli hanno dati.
E vabbè, ho capito, ma non è colpa sua, è uno che segna.
No, ma il contratto non è che la Juve era contenta di dargli 11 milioni di euro quest'anno, no? Gli ha dovuti dare perché sennò lui non firmava. Quindi lui ha imposto uno stipendio, garantendo tra virgolette un rendimento che non ha dato. tutto lì. Quindi voglio dire, che significa non l'hanno, non hanno mica obbligato la Juve? Certo che l'ha obbligato la Juve, se no firmava per la Juve.
Mm-hmm. No, no, vabbè, ma ci sta pure questo tipo di... Non so Paolo se vuoi aggiungere te, e poi vi faccio l'ultima prima di chiudere.
Sono più dalla parte di Fabio Ravezzani, dicendo anche, è vero, lui non avrà estorto questo contratto, però nell'istante in cui si sa di essere di Serie A, devi anche mettere in preventivo che se non segni quanto la gente si aspetta, qualche
critica ti becchi le critiche, certo, certo, critica, certo, certo.
La devi mettere è dentro nel pacchetto, e dei soldi che hai preso ci sono dentro anche le critiche, e magari sarebbe più professionale non attaccare pubblicamente l'allenatore.
No, 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 ma su questo sono d'accordo. Se poi le critiche ci possono stare, ci mancherebbe, no, ci quando mancherebbe non segni, altro, è giusto così, no? Su questo condivido. Non... Però dai, bello, perché ci siamo divisi.
No,
due a due, decidono
Fabio
gli ascoltatori.
Bene,
fate
siamo...
voi.
No, Fabio ha detto bene, secondo me questo condivido. Non è un fuoriclasse, non è un giocatore di primissimo piano, però secondo me non è l'ultimo arrivato. Ecco, questo qui. Poi si porta dietro 11 milioni di netti l'anno, sono d'accordo. Cioè, rendi per questo? No.
Certo, certo.
Però me li dai, me li prendo.
Certo, mica li lascio
80
lì.
Milioni, avete pagato questo. Che c'entro io? Il mercato che fa, no? Le cifre le fanno il mercato.
Certo, certo.
Non tanto il valore in sé del calciatore. Ne abbiamo visti anche di casi precedenti, illustri.
Assolutamente. L'ultima, prima di salutarci, proprio rapidamente, visto che arriva questa giornata e ci sono due partite molto belle, due scontri importanti, Milan-Juventus e Napoli-Roma, quindi questo confronto tra Thiago Motta, Fonseca, Ranieri e Conte potrà essere la giornata importante di chi, secondo voi? Fabio Ravezzani, parto da te, dai.
Di Fonseca, perché se non batte la Juve è un grosso problema, quindi se la batte entra in una certa dimensione, se non la batte... ripiomba nel purgatorio delle critiche.
Pacchioni?
Adesso non voglio fotocopiare tutto il pomeriggio i discorsi di Fabio, però sono d'accordo. Cioè,
sono commosso, giornata... Paolo, vediamoci da qualche parte.
Sì. Incontratevi, incontratevi, no scherzo. Dai.
Però
dai.
Comunque credo che sia il weekend del Milan, perché secondo me il Milan ha qualcosa di meno rispetto a Inter, Napoli, Juventus. Ha questa opportunità di agganciarsi al treno scudetto anche con l'assenza della Juve, è chiaro che se non ne approfitta poi appunto rischia di restare indietro.
In Pallomeni
ridotta male,
sì, sì, è vero. In Pallomeni
sono d'accordo anch'io con
sì,
il direttore.
Tutti d'accordo? Quindi tutti d'accordo.
Per una volta, dai, va.
Io invece sapete che no, no, di solito siete
sempre d'accordo.
Io invece sapete che sono bastian contrario della situazione e quindi dico che sarà giornata importante di Motta, nonostante le difficoltà. Uscirà da questa situazione Motta, giornata importante per lui.
Sì,
capito.
E chissà l'altro lato della medaglia riuscirà a dare la scossa, perché poi c'è anche un Napoli-Roma.
C'è Ranieri pure da capire che cosa. Esatto, comunque... esatto. E anche lì attenzione, perché insomma
il Napoli le ultime partite le ha vinte, ma non le ha stradominate.
No, no, è vero, è vero. Dai, ci divertiremo.
Però, sì, vi saluto, devo scappare. No, però quello che dicevi tu è vero, cioè se Motta in queste condizioni riuscisse a salvare la pelle a San Siro, farebbe un capolavoro, sì. Perché oggettivamente tutto congiura contro lui.
Vero, vero.
Sì, è verissimo, verissimo. Ci lasciamo così, allora, caro Fabio Ravezzani,
ciao,
un abbraccio,
ciao,
direttore,
Fabio.
A presto.
Ciao, ragazzi.
Un abbraccio, grazie Paolo Pacchioni,
ciao, Paolo.
A presto.
Grazie a voi, ciao a tutti.
Paolo, ti aspettiamo qui un pomeriggio, quando vuoi. Sai, no?
Quando riusciamo a organizzare, adesso ho un mesetto un po' complicato.
Ma
poi...
immagino che voglia,
ma voglia fare radio cronache, Paolo.
Ciao Paolo,
ciao,
un abbraccio,
Paolo.
Grande Paolo, ciao, ciao. Ci fermiamo, break.